Continuiamo la lettura del capitolo 12, da 9 a 19. Intanto la gran folla di giudei venne a sapere che Gesù si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, gli montò sopra, come sta scritto: Non temere, figlio di Sion, ecco il tuo re viene seduto sopra un puledro d'asina. Sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che questo era stato scritto di lui e questo gli avevano fatto. Intanto la gente che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti, gli rendeva testimonianza. Anche per questo la folla gli andò incontro, perché aveva udito che aveva compiuto quel segno. I farisei allora dissero tra di loro: Vedete che non concludete nulla? Ecco che il mondo gli è andato dietro. La gran folla di giudei venne a sapere che Gesù si trovava là. In questo brano si parla di grandi folle e di due tipi di folle. Prima la folla dei giudei, e con la parola giudei si intende nel Vangelo di Giovanni di solito i capi, oppure se è una folla, tutta la gente, quella che ubbidisce ai capi e che sono gli abitanti di Gerusalemme, praticamente gli abitanti della città. Questa è una folla qui presente. Ma poi c'è un'altra folla, quella ricordata al versetto 12, la gran folla che era venuta per la festa. E questa è tutta la gente che è venuta come pellegrina da tutta la Palestina e anche da fuori. E quella era veramente una grande folla, perché quando arrivavano in pellegrinaggio alla festa diventava una folla proprio incalcolabile. Uno storico di quel tempo ha calcolato che i pellegrini venuti a Gerusalemme per la festa di Pasqua degli anni della distruzione del Tempio, quindi verso il 70, erano addirittura più di 2 milioni e mezzo. Metti che abbia esagerato, metti che abbia esagerato 3 volte, però anche fosse stato solo 500.000, sarebbe stata veramente una gran folla. La gran folla di giudei venne a sapere che Gesù si trovava là e accorse. Ecco, la folla sta per celebrare la festa qui. Stanno per celebrare la festa di Pasqua e invece che correre al Tempio corrono da Gesù a Betania, fuori della città addirittura. Che cosa vuol dire? Che Gesù è diventato più importante, è diventato lui il centro della loro fede. Sostituisce, Gesù comincia a sostituire il Tempio. Il Tempio di pietra. Accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro. Ecco qui che gli amici di Gesù, quelli beneficati da lui, quelli la cui vita è stata trasformata da lui, diventano importanti tanto quanto Gesù. La presenza dei testimoni di Gesù equivale alla presenza di Gesù. Ricordiamo che Giovanni scrive il Vangelo molti anni dopo la morte del Signore. Lo scrive per la sua chiesa, per i suoi cristiani, i quali devono rendersi conto di quanto è preziosa la loro vita. E la loro vita di persone illuminate dal Signore, battezzate nel suo nome, che vivono secondo la sua parola, la loro vita è preziosa tanto quanto la presenza di Gesù. Qui la folla viene per vedere Lazzaro. È un testimone silenzioso. La nostra vita è preziosa anche se non parliamo. Non ha detto Gesù che noi siamo suoi testimoni quando gridiamo, parliamo molto di Lui, no? Ha detto che siamo suoi testimoni quando in noi c'è lo Spirito Santo, quando viviamo da suoi amici senza vergogna, anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Lazzaro era un po' come il cieco nato, non aveva fatto niente, non aveva detto niente, neanche una parola, ma da morto che era, ha ubbidito alla voce di Gesù ed è uscito dal sepolcro e ha cominciato a vivere non più della vita naturale, ma della vita in obbedienza a Gesù. E la vita del cristiano è così: il cristiano non vive più una vita naturale, ma vive una vita in obbedienza a Gesù. Dal momento che il cristiano è battezzato, comincia a vivere ubbidendo a Gesù. Questa è la sua vita da risorto, che attira la gente. La gente accorre, perché quella è una novità assoluta in questo mondo. Uno che vive non più perché vive così la vita naturale come tutti, ma uno che vive ubbidendo a Gesù, facendo dei passi perché ha ascoltato la sua voce, è uno che vive una vita diversa, uscito dal sepolcro. I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere anche Lazzaro. Chiaro. Ecco la spiegazione perché i cristiani sono perseguitati al tempo in cui Giovanni scriveva il Vangelo. Perché voi cristiani siete perseguitati? Perché siete un tutt'uno con Gesù, siete suoi testimoni. La vostra vita è testimonianza di Lui, e Lui è odiato dal maligno, è odiato da coloro che hanno interessi anche nella religione, è odiato da coloro che vogliono vivere solo nell'egoismo, e voi siete membra del suo corpo, quindi nessuna meraviglia se deliberano di uccidere anche voi, deliberano di uccidere anche Lazzaro. Lazzaro partecipa quindi al calice di Gesù. Poi non è più detto se l'hanno ucciso o no Lazzaro, forse non hanno avuto più il tempo di pensarci, ma non ha importanza questo, ha importanza quello che può suscitare nel cuore dei cristiani che leggono queste parole. Il cristiano, beneficato da Gesù, rinnovato da Lui, deve sapere che può subire la stessa sorte di Gesù, o meglio, il cristiano può anche lui trovarsi nell'occasione di offrire la propria vita come l'ha offerta a Gesù. Gesù aveva detto ai cristiani: vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Quindi i cristiani non devono aspettarsi niente di diverso che essere spranati dai lupi e senza lamentarsi, ma anzi trasformando questo in occasione di un amore più grande, di testimonianza a Gesù. Non so, mi sono chiesto anche perché hanno deliberato di uccidere Lazzaro invece che di uccidere Marta, che anche lei era testimone della risurrezione di Lazzaro, anche lei era amica e amava Gesù. ma forse basta proprio perché serviva, può far comodo anche a questo mondo. Anche in questo mondo, quando si riversa l'odio contro i cristiani, quelli che servono a volte sono anche risparmiati. Noi dobbiamo però non dimenticare di mettere insieme quei tre aspetti che abbiamo visto nei tre fratelli: il servizio, l'amore gratuito e la comunione intima di intimità con Gesù. Sono tre aspetti che devono rimanere presenti in ogni cristiano e in tutta la Chiesa. Molti giudei se ne andavano a causa di lui, a causa di Lazzaro, e credevano in Gesù. Quindi per la gente di questo mondo non è più necessario vedere Gesù per credere in lui. Basta vedere Lazzaro per credere in Gesù. Basta vedere l'amico di Gesù per credere in Gesù. Ecco com'è preziosa la nostra vita. La nostra vita può diventare un'attrazione a Gesù. Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, ecco, questa è la gran folla di pellegrini, i pellegrini che vengono da lontano, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, anch'essi quindi sono attenti a Gesù, sono venuti per la festa, però il loro cuore non è più lì al Tempio, è con Gesù. Prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando. Ecco, immaginatevi, tutta questa gente di pellegrini che volta le spalle al Tempio, perché per andare verso Betania bisogna girare le spalle alla città e al Tempio. E escono come uno esce libero. In queste parole si sente anche la libertà della gente che può uscire dai condizionamenti dei capi, condizionamenti di potere, condizionamenti economici. Prese dei rami di palme. Che cosa vuol dire? A Gerusalemme non ci sono palme, perché è alto, è su quasi 800 metri. Vuol dire allora questo: prese dei rami di palme, vuol dire che hanno preso quei rami che venivano adoperati alla festa delle capanne, che ognuno teneva in casa, come noi teniamo l'olivo. E i rami di palme è adoperato nel testo greco proprio il termine tecnico per indicare quel mazzo, quel mazzetto di rami di palma, di mirto e di salice che venivano presi nei giorni nella festa delle capanne, ma che poi venivano anche adoperati anche nelle altre feste per somiglianza, ecco, come segno di festa. Che cosa indicavano queste palme che tutti avevano in casa? Erano un po' il segno della vittoria, ricordavano il passaggio nel deserto, la libertà dalla schiavitù dell'Egitto, ricordavano ancora il trionfo del vincitore, perché quando uno vinceva una battaglia per il popolo, gli andavano incontro con i rami di palme. Troviamo qualche passo, se volete, nella scrittura, così vi rendete conto. Libro del Levitico, al capitolo 23, il versetto 40. Il primo giorno della festa delle capanne, prenderete frutti degli alberi migliori, ecco il cedro, rami di palma, rami con dense foglie, mirto, e salici di torrente, e gioirete davanti al Signore vostro Dio per 7 giorni. è una legge perenne. Primo libro dei Maccabei, 13, versetto 51. Fecero ingresso in quel luogo il 23 del secondo mese dell'anno 171, con canti di lode e con palme, con suoni di cetra e cembali e arpe. Ecco, qui era Simone che tornava vittorioso a Gerusalemme dopo la battaglia. Neemia 8:15. Fecero sapere la cosa e pubblicarono questo bando in tutte le loro città, in Gerusalemme: andate al monte, portate le rami di ulivo, rami di olivastro, rami di mirto, rami di palma e rami di alberi ombrosi per fare capanne, come sta scritto. Il popolo andò fuori, portò i rami, si fece ciascuno la sua capanna. Ecco, questi erano i rami per fare le capanne, nella festa delle capanne. Le altre erano i rami proprio che tenevano come segno di vittoria e di gioia. E che cosa gridano? Osanna. Questa parola ebraica vuol dire salvaci, cioè è una confessione che il Signore è il Salvatore, è una professione di fede in fondo, che si appoggia soltanto sull'opera di Dio. Salvaci, oppure tu sei il Salvatore, e poi era diventata anche un grido, come noi diciamo, evviva. Era diventato un po' un grido di vittoria, di gioia, di festa. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Questo è il Salmo 118 al versetto 25. Ed è proprio quel salmo di vittoria, grido di giubilo di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è alzata. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ci sono dentro tanti riferimenti anche alla concretezza della persona di Gesù, della sua messianicità. E anche qui c'è, sentite, dona Signore la tua salvezza, ecco, osanna, dona Signore la tua vittoria, osanna, ancora, benedetto colui che viene nel nome del Signore, ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare, sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto, celebrate il Signore perché è buono. Ecco, leggere, potrete leggerlo dopo durante il silenzio, ma è tutto questo Salmo 118, proprio immaginandovi di gridarlo per Gesù che viene. È proprio tutta una profezia, non è soltanto benedetto colui che viene, è messo solo per dire, è questo il Salmo che pregavano e che cantavano. Vuol dire che questa gente ha veramente riconosciuto che Gesù è colui che viene, cioè il Messia. Sia col salmo, sia con le palme, sia con l'andarli incontro gridando il canto della vittoria. È veramente lui, il Messia. E poi aggiungono una parola che non c'è nel salmo, il re di Israele. Gli danno questo titolo, il re di Israele, così gridano, che è anche un titolo messianico. Anche questo hanno capito. Però, come l'hanno capito? Questo grido qui, il re di Israele, sarà proprio quella parola che adopereranno i giudei per condannarlo a morte. Ma essi come l'hanno capito, questo re di Israele, questa folla, e magari anche i suoi discepoli, l'hanno capito alla maniera umana. Non alla maniera delle scritture, non alla maniera di Dio. E allora chissà cosa sospetta questa gente da Gesù che viene come Messia. Sospettano forse una liberazione politica. Allora Gesù deve correggere quello che pensano del re di Israele, quello che pensano di lui, quello che pensano del Messia. Gesù lo deve correggere. o lo deve completare, deve ricordare quello che hanno detto i profeti. Non solo accontentare, o non, soprattutto non accontentare le loro attese, che sono terrene, un messia terreno, e Gesù non è quello. Allora Gesù deve correggere questa loro, e che cosa fa? Trovato un asinello, vi montò sopra. Con questo gesto, non con prediche, non con parole, che forse era anche possibile data la enormità della folla, ma con questo gesto Gesù corregge e richiama le profezie, perché nei profeti c'è questo riferimento. Gesù, trovato un asinello, gli montò sopra. Gesù non è il re vittorioso che viene sul cavallo, l'animale che canta vittoria, vittoria politica o vittoria sul terreno. A tanto di equivoci per precisare la sua messianicità, Gesù monta su un asinello. Non rifiuta le parole che dicono sono tutte vere, ma sono da interpretarsi secondo i profeti, non secondo le attese umane. Ed allora ecco i profeti che Gesù richiama con questo suo salire sull'asinello. Il primo profeta è Sofonia, 3:16. Gioisci, figlia di Sion, rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Cosa vuol dire figlia di Sion e figlia di Gerusalemme? Vuol dire il popolo della città santa, il popolo di Gerusalemme. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Ecco, c'è proprio questo titolo che hanno adoperato loro. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Quindi qui ci siamo con le parole che si dicono. Ma poi il gesto di Gesù richiama quello che viene detto anche prima. Zaccaria, capitolo 9, versetto 9. Esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, richiama la stessa profezia di Sofonia. Egli è giusto e vittorioso, quindi va bene cantare con le palme in mano. Umile, non ha una vittoria superba. Cavalca un asino, un puledro figlio d'asino. Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato. Annunzierà la pace alle genti. Il suo dominio sarà da mare a mare. Quindi veramente possono cantare vittoria non solo degli ebrei, ma tutto il mondo. Ma non una vittoria delle armi, ma la vittoria umile, dell'umiltà. Gesù sale sull'asinello. La profezia che viene richiamata, vi montò sopra, come sta scritto, comincia così nel Vangelo: non temere, figlio di Sio. Mentre voi avete sentito che sia Zaccaria che Sofonia non cominciano con non temere, ma cominciano con esulta, rallegrati. Qui l'Evangelista vuole un po' tenere a bada l'esultanza, non temere. E questa c'è altrove, in altri passi, questo non tenere. Il tuo re viene seduto sotto un puledro d'asino. Quindi non cantare secondo la tua mentalità, ma sta attento a quello che dicono i profeti, perché i profeti non si smentiscono. Il re che lui viene a inaugurare è un regno pacifico, non ad opera le armi. Quindi non caccerà via Pilato. Ed è un regno universale, quindi non esalterà il popolo di Israele sopra gli altri popoli. È un regno per tutte le nazioni, come dicono i profeti. Proprio prima di morire, cosa ha fatto? Ha chiamato i suoi 12 figli e ha dato la benedizione a tutti i 12. E anche a Giuda, che era il più importante, perché lui diventava l'erede della benedizione. Un leone, un giovane leone è Giuda, Però poi non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando dai suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Egli lega alla vite il suo asinello e a scelta vite il figlio della sua asina, lava nel vino la veste, nel sangue dell'uva il manto. Egli lega alla vite il suo asinello. Anche se è un giovane leone e il bastone del comando non verrà tolto da lui, lega alla vite il suo asinello. Che cosa può volerci dire questa profezia? La vite che cos'è? È il popolo. Lega alla vite il suo asinello. Vuol dire che è mite, vuol dire che è umile. Vuol dire che fin dall'inizio era stato previsto in questo modo. Un altro brano, numero 27-17, beh, qui non c'entra l'asino, ma il Signore, Mosè disse al Signore, il Signore, il Dio della vita in ogni essere vivente, metta a capo di questa comunità un uomo che li preceda nell'uscire e nel tornare, li faccia uscire, li faccia tornare, perché la comunità del Signore non sia un gregge senza pastore. Ecco quello che Mosè aveva chiesto al Signore. Il Signore qui esaudisce Mosè, mette uno che si preceda in ogni momento, nell'andare e nel tornare. Cosa vuol dire? Nell'uscire e nell'entrare. Nel linguaggio biblico vuol dire nella vita pratica, che li guida continuamente. Gesù è colui che realizza tutte le profezie, anche quelle di Mosè. E poi ce n'era un'altra da Isaia, capitolo 40, al versetto 9. Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion, alza la voce con forza, non temere, annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore viene con potenza, detiene il dominio, e vi ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono, come un pastore vi fa pascolare il suo gregge. Ecco, quel non temere c'è anche qui, quindi da questa profezia richiamata da Giovanni, viene richiamato anche questa di Isaia, con quel non temere figlio di Sion. Sul momento i discepoli non compresero, è ormai normale che lo sappiamo che i discepoli non capiscono, e non solo i discepoli non capiscono, anche noi tante volte non capiamo quello che ci succede, non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono, due cose si ricordarono, che questo era stato scritto di lui e questo gli avevano fatto. Cioè, la glorificazione di Gesù, la morte di Gesù, diventa come un'apertura nella mente dei discepoli per collegare le scritture con i fatti. E quando le scritture vengono collegate con i fatti, ecco che allora si capisce. Che cosa si capisce? Il disegno di Dio. Si capisce e si vede l'amore di Dio per noi. E questo succede anche a noi. Quando ci capita qualcosa e non sappiamo perché, magari ci lamentiamo col Signore per giorni interi e per notti intere, e magari lo sgridiamo, eccetera, eccetera, Finché non riusciamo a collegare quel fatto con una parola della scrittura, allora la nostra mente si apre e si vede e si capisce l'amore di Dio che era nascosto dentro quel fatto. E per noi quando succede così è veramente una meraviglia. Lo chiamiamo quasi miracolo per noi. Magari non lo raccontiamo a nessuno, ma per noi riuscire a collegare un fatto, anche piccolo, con una parola, per la struttura ci diventa una grande luce, una grande grazia. A molti cristiani capita dei fatti, anche belli, dicono, ah, è stato un caso. Ma se riuscissero a metterlo insieme con la parola, il Padre vostro sa ciò di cui avete bisogno, allora vediamo, non è più un caso, ma è l'amore di Dio. Ce ne racconto uno, piccolissimo, è capitato in questi giorni. 3 settimane fa, prima di andare via per il nostro ritiro annuale, ho preparato una busta per il sacerdote che sarebbe venuto a celebrare la messa. Ho chiesto al missionario che c'è qui in zona di venire a celebrare la messa al mio posto, e visto che era un missionario ho preparato una busta per lui con dentro, ho pensato, ma quanto metterò? E mi è venuta in mente una cifra, mi sono venute in mente 400.000 lire. Ho pensato, la gente di sicuro dà un po' di più, io arrotondo e via. E ho messo dentro 400.000 lire. Poi il fratello che c'era qui gliel'ha data quel giorno, e una persona del paese ha preso i cestini, ha contato i soldi e me li ha, quando sono tornato, me li ha portati. Sapete quanto è stato raccolto quel giorno? 400.000 lire, tonde, esatte. Allora io avrei potuto dire, è stato un caso, ma invece mi è venuto in mente, solo il Signore sa, è Lui che sa le cose, è Lui che suggerisce. Per me è stata una grande gioia a vedere come Dio fa le cose per noi, e quindi un aiuto per confidare ancora in Lui, per essere stare nella pace, nella serenità. Sappiamo di avere un Padre, e anche in questi piccoli modi Lui ce lo dimostra. Quindi collegare coi fatti la scrittura, la parola di Dio, le parole che Gesù ci ha detto, che sono scritte tutte dai Salmi e quelle del... Ecco, è per noi un aprirci sempre la mente alla comprensione. Qui i discepoli non compresero niente dell'asino, della urla della gente, non capirono niente, i vani di palma, niente hanno capito, finché non hanno collegato con le scritture. E quando la prima cosa che hanno collegato con le scritture è stata la morte di Gesù, i discepoli di Emmaus, ricordate, e dopo tutto il resto. E allora hanno cominciato a capire tutto, persino quel che era successo 3 anni prima, il vino di Cana, l'hanno capito dopo. Gesù che scaccia 2 anni prima i mercanti dal Tempio, l'hanno capito dopo, quando hanno cominciato a collegare con le scritture. Ma noi che lo sappiamo dovremmo avere maggior familiarità, cercare maggior familiarità con le scritture per riuscire a collegare subito, per non restare lì come bauchi di fronte alle cose che ci capitano durante le nostre giornate, che non sono cose che capitano, ma che sono interventi di Dio. Dappertutto è nascosto il suo amore. Non compresero, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono. Intanto la gente che era stata con lui, quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti, gli rendeva testimonianza. Quelli che erano andati a Betania quel giorno famoso ne parlano anche agli altri pellegrini che sono venuti per la festa. Quindi c'è solo a Gerusalemme in questi giorni un gran parlare di Gesù. Gesù che diventa il nuovo Mosè, sta lui a capo di questa gente, senza che lui voglia essere il capo, ma è la gente che gli va dietro, è la gente che lo segue, che gli va incontro. Qui però c'è ancora una cosina da dire. Anche per questo la folla gli andò incontro, i pellegrini, perché aveva udito che aveva compiuto quel segno. Qui c'è questo perché, che è un po' un ambiguo, un segno d'ambiguità. La gente va da Gesù perché sa fare miracoli. è fede in Lui, ma non ancora. Ma non ancora fede in Lui. È fede nel segno, è fede interessata, è capace di fare miracoli. E la fede interessata è quella fede che è capace ancora di rinnegare e di tradire. Quando uno ha solo fede interessata, cioè ha fede nel Signore perché il Signore può farmi qualche cosa, è ancora una fede capace di tradirlo, non è ancora fede. È uguale a quella che certi hanno fede nei maghi. In fondo è interesse, non è fede. E per questo si spiega quello che succederà nel giorno dopo, che grideranno crocifiggilo. Era fede interessata. E Gesù non accontenta la fede interessata. I segni che lui aveva fatti, li aveva fatti come segni, che la gente potesse arrivare a credere in lui. A credere in lui anche quando sarà sulla croce e non potrà far niente e non vorrà far niente per nessuno. Neanche per i ladroni che muoiono con lui, non li tira giù dalla croce, li lascia morire. Gesù, i segni che fa, li fa perché noi possiamo arrivare a credere in lui, a prendere lui come nostra vita. Non soltanto a pensare che lui è capace di fare qualche miracolo per noi. Questa non è ancora vera fede. I farisei allora dissero tra di loro: vedete che non concludete nulla? I farisei si accusano a vicenda. Perché vera comunione c'è soltanto nello Spirito Santo tra gli uomini. Al di fuori c'è soltanto la capacità di condannarsi a vicenda. Si può andare d'accordo per fare qualcosa, ma se le cose non vanno ci si accusa. Non c'è vera comunione, neanche dove la gente va d'accordo. Ecco che il mondo gli è andato dietro, e qui dicono per davvero una grande profezia. Tutto il mondo gli è andato dietro. Cosa vuol dire? Gesù è proprio Mosè. Tutti gli vanno dietro, e non solo tutto il popolo, ma tutto il mondo. Quindi è una profezia completa. Gesù è il Salvatore del mondo, come avevano detto i Samaritani. I Samaritani l'avevano capito e professato come fede. È il Salvatore del mondo. Loro, i Samaritani, gli eretici, qui i Giudei invece, lo vedono, il mondo gli è andato dietro, ma non riconoscono, è il Salvatore del mondo. È colui che li guida alla piena libertà. Non riescono a riconoscerlo, mentre i Samaritani sì. Ecco, rileggetevi e provate anche voi così prendere in mano un ramo di palma per cantare a Gesù. Adesso non rovinateci tutte le piante che abbiamo nell'orto, date un po' più lontani casomai, ma fate un po' di festa a Gesù, ma in maniera più completa che non questa gente, non perché lui è capace di fare miracoli, ma perché lui è il figlio di Dio. E comunque vadano le cose con lui, noi gli giuriamo la nostra fedeltà e il nostro amore. Siamo dato Gesù Cristo.